Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eccoci di nuovo insieme in questa puntata di Dialoghi, la domenica con un libro. Oggi parleremo della più importante scrittrice del panorama letterario persiano del Novecento, la poetessa iraniana Forugh Farrokhzad, che nasce a Teheran nel 1934 e muore a soli 32 anni in un incidente di macchina. La Farrokhzad è ancora oggi amatissima in Iran, nelle sue poesie canta l'audacia e la ribellione femminile, possiamo dire l'amore carnale, i corpi maschili e la rivendicazione della libertà delle donne. Negli anni 50 in Iran la sua produzione poetica è stata anche considerata per certi versi scandalosa, tant'è che l'hanno denominata anche la poetessa del peccato, ma come ripeto è comunque amatissima. Mi sembrava giusto parlare di lei, ricordarla in questo periodo in cui comunque assistiamo nel suo paese ad una dura repressione delle donne e non solo. Comunque Farrokh Farrokhzad ha vissuto in Iran, e però ha viaggiato anche moltissimo in Europa, è stata anche in Italia diverse volte, ha scritto 5 raccolte di poesie e nell'ultimo periodo della sua vita, e questo l'ho scoperto proprio in questi giorni, concentrandomi sulla sua biografia, anche si è dedicata nell'ultimo periodo, quindi all'inizio degli anni 60, al cinema. E infatti ha realizzato nel 1962 un film sorprendente, l'ho visto in questi giorni, che è un documentario, lo definirei un documentario poetico, La Casa Nera, questo è il titolo, che gira in un lebbrosario in Iran, un film coraggiosissimo, straordinario, devo dire, lascia senza tant'è che ha ispirato una generazione di registi iraniani, la cosiddetta New Wave, la Nouvelle Vague iraniana, tra cui appunto Abbas Kiarostami. Oggi però presentiamo una bellissima raccolta. La raccolta di poesie è La sola voce che resta, che è a cura della professoressa Fazeh Mandani, che è qui con noi e che ringrazio per la sua partecipazione. Lei ne è anche la traduttrice, Fazeh, tra l'altro Mandani, è docente di letteratura persiana all'Università di Bologna. Quest'opera, È solo la voce che resta, è stata pubblicata dalla casa editrice Riccardo Condò Editore. Una casa editrice abruzzese, e questo mi ha spinto ancora di più a presentare quest'opera. Insomma, è un atto coraggioso da parte di questo editore. Ed è anche qui Riccardo Condò è con noi qui oggi. Lo ringrazio per la sua partecipazione. Riccardo Condò Editore ha sede a Pineto e affonda le sue radici nella tradizione editoriale della sua famiglia, in Calabria, che già all'inizio del Novecento, pubblicava libri. Ora, vorrei iniziare questo incontro iniziando appunto, facendo una domanda alla professoressa Mandani. Appunto, come è stato possibile, professoressa, l'affermarsi nell'Iran degli anni 50 questa bellissima voce, la poesia dei corpi della rivendicazione femminile di Forugh Farrokhzad.
Io ringrazio moltissimo il programma e le persone che portano avanti questa importante rubrica di parlare dei libri e della cultura. Veramente in questo momento così difficile della storia dell'umanità, portare avanti gli obiettivi culturali, all'interno delle quali noi possiamo avvicinare i popoli e le nazioni, e attraverso questa vicinanza riusciamo a capire le loro realtà e perciò capire in che modo dobbiamo convivere in questa piccolissima terra, veramente, veramente, veramente molto, molto importante. E dovunque ci siano queste attività, sicuramente nasce una base, una cultura che ci porta verso la conoscenza dell'altro, che è la chiave di superamento delle nostre grandi difficoltà, sia a livello individuale che a livello nazionale che a livello internazionale. Sottolineo questo perché appunto invitare a parlare di una poetessa iraniana è un gesto coraggioso, come lo è il gesto di pubblicare le sue opere da parte di un editore, ovviamente. Perché? Perché ovviamente la letteratura iraniana e come molte altre letterature nel mondo sono poco conosciute, poco esplorate nella nostra cultura italiana, perché intanto abbiamo la cultura italiana che è gigante di per sé e in più abbiamo appunto la letteratura, la creatività europea che è gigante di per sé e l'Occidente che è gigante per sé, perciò rimane poco spazio per esplorare altri paesi così lontani, così diversi. Però siamo ormai costretti perché il mondo è diventato così piccolo. Così piccolo che ogni benessere, ogni malessere da parte di una nazione, di un popolo, diventa il benessere e il malessere degli altri paesi e degli altri popoli. Perciò siamo costretti ad aprire gli occhi, aprire le orecchie, aprire soprattutto il cuore per abbracciare, per conoscere, e poi di conseguenza, dopo la conoscenza, rispettare e amare altri popoli, altre culture. Perciò è normale che Farrukh Farrokhzad non sia molto conosciuta in Italia, ma possiamo dire che è una delle voci più conosciute nel mondo rispetto alle voci poetiche dell'Iran moderno contemporaneo, perché l'Iran moderno contemporaneo ha avuto e ha ancora e continuerà sicuramente a avere una creatività vivacissima nell'Ottocento. Ci sono moltissimi eventi che permettono di far nascere molte voci significative in questo ambito, in questo periodo storico che è appena 100 anni, possiamo dire. Però purtroppo i protagonisti, gli autori, le voci più importanti di questi movimenti, di questa nuova realtà artistica e letteraria iraniana sono veramente poco conosciuti in Europa. Però Farrukh Farrokhzad, per le caratteristiche che ha, effettivamente è una delle voci più conosciute e più lette, perché le sue poesie sono state tradotte in moltissime lingue europee. Molti studiosi della contemporaneità che hanno uno sguardo verso altri paesi hanno preso in esame il suo lavoro poetico, hanno preso in esame il suo lavoro cinematografico, come tu dicevi, e soprattutto il suo ruolo come donna, come poetessa, come figura femminile che ha fatto un'epoca, ha aperto un'epoca in realtà, sia per quanto riguarda la letteratura, sia per quanto riguarda la figura femminile all'interno della letteratura, perciò di conseguenza all'interno della storia, la storia politica, la storia sociale, la storia antropologica dell'Iran moderno contemporaneo. Perciò la sua figura è una figura veramente immensa, estremamente sfaccettata, molto poliedrica, molto pluridimensionale, che noi possiamo gettare luce su ciascuno di questi aspetti della sua vita e trarne molti, molti spunti di riflessione per quanto riguarda la sua figura, la sua biografia. È una biografia piena di eventi che non sono altro che gli eventi storico-politici dell'Iran degli anni 30, 40, 50 e 60. Poi vedremo come questa produzione, diciamo, nel suo limite poetica e artistica, ha influenzato proprio l'apertura mentale, l'apertura culturale delle donne iraniane attraverso la lettura delle sue poesie, attraverso la lettura dei suoi scritti, attraverso il suo essere, il suo modo di essere, perché la cosa più importante da sottolineare che in realtà la poesia di Farrukh Farrokhzad, cioè la sua scrittura poetica, corrisponde, combacia con la sua vita, e la sua vita attraversa i quattro decenni più importanti della storia del Novecento, cioè anni 40, anni 50 e anni 60. Ovviamente questi eventi hanno influenzato la sua scrittura e lei ha riportato, ecco, titolo che noi abbiamo dato a questo volume, È solo la voce che resta, è il titolo di una delle ultime poesie scritte da lei e pubblicate. Effettivamente è così, lei diventa la voce della sua epoca, della sua storia attraverso la poesia. Lei scrive e descrive se stessa come un individuo che in realtà sta attraversando i grandi cambiamenti, le dolorose trasformazioni, la dolorosa metamorfosi da una, diciamo, storia, da una vita antica, tradizionale, classica, una vita moderna, contemporanea, iraniana. Lei descrive questo e ovviamente sì, descrive la parte femminile di questo discorso.
Beh, un atto coraggiosissimo. Leggendo la sua opera, leggendo questo libro, si capisce che per lei la poesia è un atto vitale, essenziale, no? Tant'è che, se non sbaglio, lei si sposa giovanissima, ha un figlio giovanissimo, a un certo punto decide negli anni 50 in Iran di divorziare, proprio perché si vuole non riesce a conciliare la vita familiare, che è totalizzante, con il suo essere artista, e quindi è costretto in qualche modo a divorziare. E però questo le impedisce di vedere suo figlio, perché quella società non accetta una donna divorziata e quindi vieta di accudire il figlio. Quindi un atto moderno che però la segna per tutta la vita, la mette in una condizione estrema di emarginazione, se vogliamo. Allora le chiedo, quanto è presente anche tutto questo nella sua poesia? Questa sofferenza, questo in qualche modo assumere, no, la sua, insomma, quello che è i suoi ideali per certi versi.
E come dicevo, la sua poesia è un'autobiografia, in un senso vero della parola, perché per lei considera la poesia la vita stessa e considera la vita la sua poesia. Perciò queste due cose sono talmente collegate, talmente unite, che è impossibile separare una dall'altra. Ovviamente la separazione, la condanna da parte della società, la condanna da parte della famiglia, il dolore di perdere il figlio piccolo di 2 anni, di 3 anni, non avere la possibilità, non avere il permesso di avvicinarsi al proprio figlio, essere condannati in una società che non vuole accettare la tua identità come donna e come artista, non ti permette di esprimere te stesso, e ovviamente è una grandissima, grandissima sofferenza. E noi vediamo tutta la parte iniziale della sua poetica giovanile, è impregnata di dolore, di sofferenza, abbastanza direi superficiale per quanto riguarda gli eventi della sua vita da molto giovane. E questa però sofferenza, questo dolore, questa tremenda angoscia interiore, nella parte seconda delle sue poesie, che è la parte più matura delle sue poesie, che comprende praticamente i due ultime raccolte, una postuma, una quando lei era in vita, noi troviamo che questo dolore si trasforma in una profonda consapevolezza che comunque è impregnata di dolore, perché ogni consapevolezza ci rende più responsabili nei confronti della vita, e rendendoci più responsabili, ovviamente le nostre sofferenze diventano sempre più acute, sempre più profonde, specialmente se vediamo queste sofferenze non più un qualcosa di individuale, non più un qualcosa familiare o sociale o nazionale, ma vediamo come l'essere umano al centro del nostro pensiero e del nostro poetare. Farrukh, nella fase più matura della sua poetica, infatti, vede l'essere umano, cioè il centro della sua percezione poetica e della sua descrizione e della sua riflessione poetica è l'essere umano di per sé, non è più né donna né uomo né iraniano né occidentale, ma diventa l'essere umano di per sé, ritorna agli archetipi, ritorna a una descrizione molto più filosofica della vita dell'individuo e dei suoi sentimenti e delle sue percezioni.
Sì, e infatti la sua poesia è anche estremamente moderna, ma appunto tocca temi universali e per certi versi non fa molto riferimento alla cultura iraniana in sé, va in qualche modo, perlomeno come l'ho percepito anch'io, un po' oltre. In questa raccolta, È solo la voce che resta, questa è una raccolta che contiene, se non sbaglio, 2 raccolte della poetessa, è così? E poi chiedevo, quali sono le caratteristiche formali proprio del verso di Farrukhzad? Lei scrive un verso libero. Quali sono le sue caratteristiche e quali sono appunto le raccolte che ha inserito, professoressa, in questo libro? Se non sbaglio ne sono 2, giusto?
Sì. Io sono stata praticamente costretta a fare questa scelta, ma l'ho fatto con molto, diciamo, con molta convinzione. Perché? Perché in realtà lei stessa considera le sue poesie giovanili una fase poco matura, una fase preparatoria per la sua poesia vera. Lei considera la sua vera poesia, la sua poesia che lei accetta che sia la sua e la sua con molte, diciamo, peculiarità, E proprio L'altra nascita, che verrà pubblicato nei primi anni 60, perciò con una, diciamo, parentesi tra le tre raccolte di poesie giovanili e questo volume. In questi 5-6 anni, 7 anni, lei lascerà la poesia per conoscere, per capire cosa desidera dalla poesia in realtà. Allora, attraverso i vari, diciamo, varie esperienze artistiche, lei ritornerà a scrivere e pubblicare Un'altra nascita. In questa parentesi, appunto, lei si dedicherà al cinema e praticamente produrrà uno dei documentari più importanti, questo lo dicono i cineasti occidentali, non orientali, non iraniani, uno dei più importanti documentari realizzati negli ultimi 60 anni, 70 anni nel mondo, per le sue capacità, per le sue peculiarità, di questo La casa è nera, che lei realizza in un lebbrosaio, ma realizza in 15 giorni, realizza insieme a quattro persone che porta con sé, ma in una condizione molto, molto particolare.
Regia e montaggio. Lei è proprio sì, straordinario, sì.
Sì, beh, poi comunque fa il teatro, fa il cinema, fa anche l'attrice, fa. Traduce Pirandello, traduce gli autori tedeschi, viaggia, va a Londra, va a Parigi, viene a Pesaro, partecipa al Festival di Pesaro con il suo documentario, va in Germania e vince il premio importantissimo di Oberhausen, sempre per questo documentario. Molte esperienze, molti vissuti, molta conoscenza che trasforma praticamente il suo poetare e il suo essere poetessa, donna che entra nell'arena molto, molto pericolosa della poesia persiana negli anni 50 e 60, in realtà. Con queste esperienze lei supera la fase, diciamo, in un certo senso limitata della sua poesia, che è molto legata all'istinto e meno di conoscenza. In questa nuova fase la conoscenza si unisce all'istinto, mentre prima le sue poesie sono fortemente partono dall'istinto e non hanno dietro di sé una conoscenza, una riflessione filosofica, una riflessione politico-sociale. Vediamo che dopo questo periodo lei entra in questa nuova fase, infatti chiama un'altra nascita perché effettivamente diventa una nuova nascita. Ovviamente anche in questa, appunto, aggiungendo le sue riflessioni filosofiche e sociali, antropologiche, vedremo che lei sembra cantare sulle rovine o cantare per le rovine, perché noi troviamo nella sua poetica anche matura questo grande, grande sentimento di angoscia, di solitudine umana, di riflessioni sulla morte, sull'amore, sulla profondità della nostra solitudine e il desiderio di ricostruire, di fare qualcosa di diverso di quello che è la nostra vita. E ricordiamo che lei scrive alla fine degli anni 50 e primi anni 60 in Iran, che comunque ha superato varie fasi politiche dell'Iran, storiche, e dopo una piccolissima parentesi di democrazia, di relativa libertà dal 41 al 53 di nuovo è caduto in un'altra dittatura dopo il colpo di Stato contro Mossadegh e inizio di una nuova fase di potere politico così come abbiamo conosciuto negli altri 30 anni dal 53 a quasi 69, che poi porterà alla rivoluzione del 79. Perciò abbiamo questo periodo storico molto specifico, molto particolare, in cui lei scrive e descrive. La sua vita, descrivendo la sua vita, descrive la storia, entra nella storia e ci racconta la storia della sua terra, del suo popolo, della sua condizione femminile. Lei dice in diverse interviste, lei dice, voi mi dite che la mia poesia è una poesia femminile. D'accordo, è una poesia femminile, ma perché io sono una donna, non posso non descrivere me stessa come una donna e non posso non inserire la mia realtà femminile nella mia scrittura. Ecco perché la mia poesia è femminile, ma la mia poesia è femminile perché io sono una donna. Diciamo, giudicare un lavoro artistico, il genere non deve contare, non deve avere importanza. Perché? Perché l'essere umano che si esprime con la sua arte o con la sua letteratura.
Sì, grazie. Adesso, certo, adesso mi rivolgo all'editore Riccardo Condò. Come ha detto la professoressa, appunto, Farrukh Farrokhzad è, pur essendo la più grande scrittrice iraniana, anche il New York Times l'ha celebrata, però in effetti in Italia è poco conosciuta. Come insomma ha avuto modo e opportunità di pubblicarla e poi quanto la sua voce poetica sia attuale, ecco.
Allora, intanto un saluto a tutti. È stata una felice opportunità quella che si è aperta per la pubblicazione del libro di Farrukh Farrokhzad, grazie appunto alla dottoressa Mavdat, che vive qui a Pescara, insomma, mi ha messo in contatto con la professoressa Mardani facendomi conoscere questa poetessa e soprattutto le opere. Poi non è stato molto difficile andare avanti con la pubblicazione, grazie al contributo della professoressa che è riuscita anche a farci pubblicare il testo integrale a fronte, il testo persiano, e questa è una delle caratteristiche, diciamo, forse più apprezzate di questa nostra edizione. Dicevamo che la poetessa Farrukh Farrokhzad non è molto conosciuta, ma è sicuramente molto amata, e questo lo vediamo perché il libro viene richiesto, viene cercato e ci sono anche dai commenti che abbiamo, che riceviamo sull'edizione, cioè traspare sempre questo fortissimo amore nei confronti della poetessa. Prima si era parlato del coraggio di pubblicare un'opera del genere. Il coraggio, diciamo, di pubblicarlo è relativo. Quello che invece abbiamo notato in questi anni è che c'è un pregiudizio, nel senso c'è forse una paura nei confronti della letteratura persiana e della letteratura forse internazionale di quell'area, e mentre appunto vi ringraziamo per l'opportunità che ci state dando di presentare quest'opera, altre reti televisive invece si sono tirate indietro all'ultimo, accampando scuse o altro che chiaramente non avevano nessun fondamento. Quindi il problema non è tanto il fatto diciamo, della notorietà della poetessa Farrukh Farrokhzad, ma forse nel mondo dei media, dei mezzi di comunicazione, che sono sempre un po' o timorosi o forse più semplicemente ignoranti rispetto a questi temi, ecco.
Ma la sua voce poetica è attualissima, sarà anche per questo?
Ma sì, poi è una voce che, allora, gli scritti di Farrokhzad sono appunto, come dicevamo, sono universali, quindi non si riferiscono soltanto ad una nazione, ad una società o ad una situazione. si riferiscono appunto alla natura umana e a quello e a come viene percepita, e di conseguenza sono forse scomodi per questo motivo. Invece sono estremamente importanti, sono veramente preziosi per anche il messaggio di fierezza, di libertà che è presente in ogni parola, in ogni verso della sua opera, e questo comunque può essere un freno per alcuni.
Grazie. Adesso abbiamo con la professoressa Fasema Andani abbiamo deciso, e anche con l'editore, di concludere questo appuntamento, questo incontro, con la lettura di una poesia del Foro Farrozzan, che è scelta proprio dalla professoressa Mandani. Allora, io do la parola alla professoressa Mandani e vi saluto tutti ringraziando i miei ospiti. Grazie.
Grazie a voi.
Grazie, grazie tante, davvero. Io ho scelto di leggere questa poesia che si chiama proprio Un'altra nascita, che è la poesia, diciamo, che la poetessa dedica al suo grandissimo amore, che ha praticamente offerto a lei questa opportunità di scrivere questa lirica così, così bella. Ma perché? Perché poi ha un finale che secondo me riflette moltissimo quello che noi oggi sentiamo e vediamo per quanto riguarda la realtà delle donne in Iran. Ecco perché spero che vi piaccia, spero che possiate trarre ciò che la poetessa sperava di trasmettere nella sua lingua e qui in italiano. Un'altra nascita. Tutto il mio essere è un canto oscuro che in un continuo ripetersi ti porterà verso l'alba di eterne crescite e fioriture. In questo canto io ti ho sospirato, sospirato. In questo canto io ti ho congiunto all'albero, all'acqua, al fuoco. Forse la vita è un lungo viale che ogni giorno una donna attraversa con un cesto. Forse la vita è una corda con la quale un uomo si impicca a un albero. Forse la vita è un bambino che ritorna da scuola. Forse la vita e accendere una sigaretta nella torpida pausa fra due amplessi, oppure lo sguardo assente di un passante che toglie il cappello e con un banale sorriso dice a un altro buongiorno. Forse la vita è quell'attimo sospeso in cui il mio sguardo si strugge nelle tue pupille, una sensazione che legherò alla percezione della luna, all'impressione dell'oscurità, in una stanza grande quanto la solitudine, il mio amore e il mio cuore, grande quanto la stanza, scruta le sue semplici pretese di felicità. La bellezza dell'appassire dei fiori nel giardino, l'alberello che hai piantato, il canto dei canarini che cantano nella cornice di una finestra. Sì, la mia parte è questa, la mia parte è questa. La mia parte è un cielo nascosto da una tenda appesa. La mia parte è scendere una rampa di scale consunte per trovare vecchiume e nostalgia. La mia parte è malinconica passeggiata nel giardino dei ricordi e morire nella pena di una voce che mi dice «Amo le tue mani». Pianterò le mie mani nel giardino, crescerò, lo so, e le rondini deporranno le uova nelle cavità delle mie dita, tinte d'inchiostro. Per orecchini indosserò due rosse ciliegie gemelle e alle mie unghie incollerò petali di dahlia. C'è una stradina dove i ragazzi innamorati di me, con gli stessi capelli spettinati e lunghi colli e gambe magre, pensano ancora al sorriso innocente di una ragazza che una notte il vento portò via. C'è una stradina che il mio cuore ha rubato ai quartieri della mia infanzia. Viaggio di una sagoma sulla linea del tempo, una sagoma che feconda la linea del tempo, la sagoma di un'immagine cosciente che ritorna da una festa nello specchio. È così che qualcuno muore e qualcuno resta. Nessun pescatore troverà mai una perla in un esile rivo che finisce in un fosso. Conosco una piccola triste fata che abita in un oceano e suona il suo cuore in un flauto, dolcemente, dolcemente. Una piccola triste fata che muore ogni notte con un bacio e all'alba con un altro si sveglierà.